Quando sono le 20:05 minuti torniamo in voce. Avete già saputo, insomma, durante la trasmissione precedente o da, insomma, i media in generale, che l'Iran, leggo dall'ANSA, attacca Israele, pioggia di missili su Gerusalemme e Tel Aviv. Le dichiarazioni ultime dell'esercito israeliano in questo momento dicono: è finito, lasciate i rifugi. Noi abbiamo con noi Patrizia Fiocchetti, scrittrice, conoscitrice dell'Iran, dell'Afghanistan, dove, insomma, hanno fatto molti interventi rispetto a questi paesi, soprattutto sull'attivismo politico di resistenza, sull'attivismo dal basso. Buonasera.
Buonasera a voi e grazie, come al solito un piacere, scusatemi la voce.
Grazie a te, perché non è neanche facilissimo, insomma, in questo momento, perché è veramente successo meno di un'ora fa, insomma, almeno i media ce ne hanno dato notizie meno di un'ora fa. Insomma, noi tra le 6 e le 7 abbiamo fatto un approfondimento su quello che stava succedendo in Libano, ci chiedevamo appunto cosa e se l'Iran sarebbe scesa in campo, insomma.
Sì, infatti era semplicemente un quando, a me stupiva moltissimo l'analisi di alcuni giornalisti ed esperti sul fatto che l'Iran, o comunque l'Iran è il paese, comunque che il regime teocratico degli Ayatollah non avrebbe, perché sarebbe stato controproducente da un punto di vista politico, anche perché i segnali almeno precedenti erano quelli di non voler alzare il livello del conflitto e soprattutto di non arrivare a un conflitto diretto con lo Stato israeliano. In realtà non potevano esimersi dal farlo, anche perché c'è una questione di catena che unisce l'Iran agli Hezbollah, passando per la Siria e tramite gli Hezbollah fino ad Hamas, senza contare anche gli Houthi yemeniti. E stavano appunto perdendo in qualche modo anche di credibilità, anche perché c'erano stati numerosi attacchi, diciamo così, tra virgolette mirati. Forse quello mirato il più mirato è stato quello fatto proprio contro il funzionario, contro il capo di Hamas, Hanidie, a Teheran, e quindi quello è stato il più mirato. Gli altri, insomma, li abbiamo visti, è stato un'escalation sempre più preoccupante e sempre più grave, con il Libano facendo appunto esplodere prima i cerchi persone, poi walkie-talkie di coloro che erano facevano parte appunto di Hezbollah. Quindi non si poteva più non dare una risposta. Oltretutto credo che anche il fatto, che il governo di Netanyahu, che non si è fermato davanti a niente, a nessuno, abbia oggi deciso di fare il passo di entrare nel sud del Libano come una sorta di risoluzione finale di Hezbollah, abbia per forza di cose alzato sempre di più l'asticella della tensione, e quindi io un po' me l'aspettavo sinceramente anche oggi. Infatti ho guardato le notizie, ma non le ho guardate proprio al momento in cui questa cosa succedeva. E sono stati lanciati più di 200 razzi su Israele. A quanto pare non ci sono vittime, però il punto è che è molto diverso da quanto è successo ad aprile, dove il lancio dei razzi è stato un pochino più quasi preannunciato in qualche modo, quasi concordato, una teoria di botta e risposta concordato per far salvare la faccia un po' a tutte e
sì,
due.
Sì, sembrava
razzi.
Più un atto di, come dire, per la deterrenza, insomma.
Esatto, lo facciamo In questo caso no, in questo caso credo che il regime abbia messo sul piatto una serie di questioni, anzi io vorrei, scusatemi, vorrei fare un passo indietro. Molti analisti si sono basati su quelle che sono le dichiarazioni del presidente cosiddetto riformista eletto in Iran, che parlavano appunto nelle varie dichiarazioni anche fatte alle Nazioni Unite di non voler ampliare il conflitto, di voler cercare un altro tipo di soluzione, ma non ci dimentichiamo che il regime ha una struttura ben definita e chi decide le azioni sul campo e in politica estera è la guida suprema, ossia Khamenei, non è il presidente del governo, è il Khamenei, la guida politica da cui poi dipendono direttamente i Pasdaran. Non per niente le dichiarazioni che sono state fatte alla stampa, le prime dichiarazioni e forse e finora ancora le uniche dichiarazioni, sono state fatte proprio dai portavoce dei Pasdaran o del corpo dei Pasdaran, appunto delle forze cosiddette rivoluzionarie, e quindi questo ci fa comprendere come in realtà il pensare che ci sia un minimo di cambio a livello governativo in realtà non intacca minimamente quelle che poi sono le decisioni strategiche sia repressive all'interno del paese ma anche e soprattutto in politica estera del regime. Detto ciò,
sì, fra l'altro appunto la risposta, la dichiarazione dei Pasdaran in sintesi è stata la dichiarazione che era la risposta all'uccisione di Nasrallah e Haniyeh, esattamente come si stava dicendo, insomma, esatto, questo lo hanno dichiarato esplicitamente.
Di Nasrallah, Haniyeh, e non ci dimentichiamo che nell'uccisione di Nasrallah durante la riunione, questo incontro in questo luogo segreto, c'erano alcuni alti comandanti delle guardie dei Pasdaran, tra cui il generale Nilufshar, Abbas Nilufshar, che è stato ucciso. Quindi nella dichiarazione rilasciata dai Pasdaran all'agenzia Fars, che è l'agenzia appunto di regime, è stato detto chiaramente che questa risposta armata e pesante veniva proprio per vendicare la morte di queste tre persone. Quindi ecco, non c'è stata per ora nessuna dichiarazione da parte di soggetti politici del regime, e questo ci fa comprendere che adesso, forse in un'analisi, poi staremo a vedere come si svilupperanno i fatti, un certo tipo di decisioni di come comportarsi sul terreno sono prese direttamente dalla guida suprema con il corpo dei Pasdaran, e quindi il governo e il Parlamento in questo momento del regime non sono coinvolti in questo tipo di decisioni e di azioni.
Senti, proprio ieri c'è stata una notizia, o una non notizia se vogliamo, perché incredibilmente sui media non l'abbiamo trovato quasi da nessuna parte, è arrivato in Iran ieri il premier russo per incontrare Pezeshkian e anche il vicepresidente iraniano. Una notizia a cui non è stato dato risalto, ma ci sembra che qualcosa potesse voler dire anche davanti a una ripetuta vicinanza quello che sappiamo, insomma, la Russia ha anche una sua vicinanza a Israele, anche se poi gli schieramenti sono complessi da questo punto di vista. Io non so se tu l'hai letta questa cosa e come la inquadri.
Guarda, io non l'avevo, devo essere sincera, mi era sfuggito poi molto, però non mi stupisce, perché comunque i contatti tra l'Iran, tra il regime e la Russia, diciamo, hanno, se vediamo, andiamo indietro al periodo appunto della repressione, per esempio, di tutto quello che è successo, di tutta la rivoluzione siriana che è avvenuta prima con la scesa in campo appunto dei Pasdaran e degli Hezbollah, dei Pasdaran iraniani e poi degli Hezbollah, e poi in un secondo tempo è subentrata la Russia. Ma diciamo l'Iran è stato un supporter non indifferente, lo è tuttora per quanto riguarda tutta la questione della Russia, per quanto riguarda il conflitto con l'Ucraina e che si consuma in Ucraina. Non per niente, a me invece quello che proprio mi ha stupito a pensar male è stato che la notizia di oggi pomeriggio, poche ore prima, che questa invece l'avevo proprio letta, poche ore prima che si scatenasse appunto la tempesta di missili, è che la Russia è entrata nel Donetsk e ha occupato una posizione estremamente strategica in Ucraina. Per cui il fatto che prima avvenga questo e poi si scatenano i razzi mi porta un po' a pensare che, al di là dei proclami che sono stati fatti appunto da parte del regime o anche quello che si dice nei corridoi politici delle Nazioni Unite, di una serie di colloqui che sono ripresi tra esponenti del governo statunitense insieme a esponenti appunto del regime, che riguardano un po' la situazione dell'area e soprattutto la questione del nucleare, anche perché una delle questioni proprio del governo di Pezeshkian era quella, e una sua dichiarazione, di poter arrivare a un allentamento delle restrizioni economiche che hanno messo in ginocchio il paese. E quindi c'era questo. In un certo senso il fatto invece di, quindi questa azione è andata contro sicuramente a quello che poteva essere un disegno politico di Pezeshkian, quindi parliamo anche di una situazione interna, all'interno, a livello politico. Secondo, è chiaro che come si sono mossi gli Stati Uniti in tutto questo periodo è sempre stato, hanno avuto questa cosa rispetto all'azione di Netanyahu e di questo bieco governo di estrema destra israeliano che ha massacrato più di 41.000 palestinesi a Gaza, è sempre stata quella di dire, di provare a dire, ah, però appuntiamo alla pace, ma noi comunque Israele l'appoggeremo senza se e senza ma, anche perché Israele è un ponte, come l'Arabia Saudita, sono dei ponti per gli Stati Uniti in quell'area del mondo. Il fatto, e poi c'è tutto il discorso Stati Uniti dall'altra parte sulla questione dell'Ucraina. Comunque l'appoggio incondizionato dato a Zelensky, per quanto ancora non gli è stato dato il via per usare le armi americane in territorio russo, e quindi è anche, secondo me, un tirare e un po' dividere le forze sul terreno degli Stati Uniti, degli USA. Perché ora come ora la prima cosa che ha fatto Biden è stata quella di dire ai militari di schierarsi a difesa di Israele. Quindi io credo che questo porta anche a una divisione e a di quella che può essere l'apporto degli Stati Uniti in uno scenario che in qualche modo unisce ciò che avviene e che sta incendiando il Medio Oriente e quello che avviene sul terreno tra la Russia e l'Ucraina.
Senza dubbio. E tu insomma conosci la società iraniana e sappiamo appunto benissimo dei forti e importanti legami politici tra il regime iraniano e Hezbollah. Ti chiedo nel paese se tu ci sai dire quali sono i sentimenti anche da parte di chi si oppone al regime verso quello che sta succedendo nella striscia di Gaza primariamente e adesso anche in Libano, cioè se questo può essere un fattore, come dire, di riunificazione della società iraniana con il regime che lo opprime.
Guarda, io credo che intanto dovremmo partire anche da noi, che forse stiamo in un certo senso in una situazione più favorevole, non trovandoci, stando fuori da quei territori e potendo fare non una politica, no, di tifoserie con chi sto, perché è chiaro che noi ci troviamo di fronte da una parte un regime come quello di Israele, perché io lo chiamo regime, e dall'altro un regime come quello di Teheran, come quello iraniano, che è incommentabile. Quindi è chiaro che bisogna prendere una, secondo me, una posizione e fare un'analisi, perché non è detto che stare a favore di uno piuttosto che a favore dell'altro in realtà porti a lucidità. Noi non dobbiamo, perché sono entrambi attori di disastri su quell'area. Tante volte io, quando li vedo agire, questi due soggetti, li trovo estremamente simili nelle modalità. In qualche modo questo scontro riesce a far sopravvivere Netanyahu in un modo, politicamente parlando, e il regime di Khamenei in un altro, sempre a livello politico, visto le gravi crisi interne che stanno attraversando entrambi i paesi. In questa lucidità di di pensiero e di analisi, io credo che è chiaro che ho conosciuto tantissimi iraniani, e la vicinanza e la fratellanza o sorellanza con il popolo, con le persone, con i palestinesi è molto molto viva, ed è anche, come dire, culturalmente e storicamente molto forte. Il punto però, secondo me, molto molto importante, che stare con un popolo e difendere un popolo ed essere dalla sua parte non significa esserlo né per le organizzazioni più estremiste, che in realtà poi utilizzano esattamente gli stessi schemi settari e repressivi del regime. E io in questo caso parlo per esempio proprio di Hamas, che ha un tipo di organizzazione che è un'organizzazione islamista, dove in realtà quello che prevale sono, come un po' Hezbollah, dove prevalgono una serie di precetti indicativi islamici, o cosiddetti tali, estremamente conservatori e repressivi, esattamente uguali a quelli che il regime applica contro il suo popolo all'interno dell'Iran. Quindi va fatta e va presa una posizione estremamente diversa. Molte persone, è chiaro che a di pancia uno magari pensa, si schiera in un certo modo, ma poi va fatta un'analisi effettiva sul terreno e su quella che è la situazione. Pensare di essere pro Iran, pro regime, perché appoggia o fa finta di appoggiare, perché poi secondo me fa finta di appoggiare la causa palestinese, significa
sì, anche perché finora non si,
esatto,
non si è visto,
esatto,
questa grande mobilitazione.
Ma non lo è in realtà, perché appoggia Hamas o è per fini di potere dell'area, di potere della famosa mezzaluna sciita. Ecco perché va a appoggiare Hamas, che oltretutto è un'organizzazione sunnita, tra parentesi, se poi vogliamo proprio vedere. Ma dall'altra parte uno non può dimenticare, cioè, le donne che stanno morendo in carcere per strada a causa del regime. Quindi uno deve trovare un po' una persona lucida e non si fa prendere dai tifi, cioè non è che chi sforza
Roma, questo senza dubbio, ecco, mi chiedevo
avere
più
e comprendere in realtà quali sono le conseguenze di certe prese di posizione. Io credo che su questo molte persone che vivono, perché ho parlato con tante di loro che vivono queste tragedie, sono tante volte molto più lucide di noi che siamo qua e che quindi fa gioco forza dire forza quello, forza l'altro. Questo mi sento di dire.
Leggo che, lo sto leggendo da Al Jazeera, c'è stato non un incontro ma un contatto, credo telefonico, anche se non viene specificato, tra il segretario della difesa americano Austin e Gallant, il suo omologo israeliano, poco prima dell'attacco, e c'è un comunicato del Pentagono che già prima dell'attacco appunto diceva, insomma, sembra che abbiano discusso delle gravi conseguenze per l'Iran nel caso in cui l'Iran scegliesse di lanciare un attacco, quello che poi insomma è successo. Questa era una dichiarazione del Pentagono che Al Jazeera ha pubblicato 20 minuti fa sostanzialmente. Quindi adesso c'è da vedere appunto come si muovono gli Stati Uniti,
esatto,
e come si muove Israele anche rispetto a un attacco di terra in Libano che sembrava molto imminente.
Sì, sì, no, loro sono già entrati almeno in Libano del Sud.
Sono entrati più volte
adesso però la situazione, sempre i Pasdaran hanno fatto una dichiarazione in cui hanno del tipo: mo abbiamo buttato 200 razzi, state buoni, la faccio un po' così, state buoni, non fate niente, perché se poco poco vi muovete facciamo molto di più. È chiaro che adesso la palla è tornata nell'altra metà del campo e quindi bisogna capire dalla parte di Netanyahu quanto ancora vuole alzare lo scontro, perché Netanyahu sono anni da quando è diventato primo ministro israeliano che insomma questo voler avere uno scontro frontale con l'Iran, insomma ce l'ha un po' in testa, è stato frenato, ha rimandato, adesso invece è successo, quindi bisogna capire che cosa succederà. Io non voglio fare previsioni, sinceramente non me la sento, non voglio, spero che non ci, io anche perché ci vorrebbe un distacco emotivo troppo forte, devo essere sincera, ma io penso a tutte le persone che stanno soffrendo in questo momento e che soffrono da mesi a causa di scontri assolutamente che non pensavo mai avrei potuto vedere, di questa, come dire, e mi sto riferendo chiaramente all'operazione genocida di Israele a Gaza, quindi che adesso invece si coinvolge, si è ampliato il Libano e magari si amplierà anche oltre, pertanto proprio per questo preferisco non fare previsioni, anche se non sono ottimista, non so se mi sono spiegata.
Sì, direi che ti sei spiegata, insomma, io almeno penso insomma di aver capito quello che vuoi dire. Adesso la situazione è anche molto difficile, insomma le previsioni è anche giusto non farle, perché è tutto talmente a caldo che insomma rischiamo di dare quadri che non sono quelli che possano avere una corrispondenza con la realtà. E non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti
guarda, io mi sento soltanto intanto di ringraziarvi come sempre, anche perché l'attenzione che voi avete e anche per la prospettiva da cui fate informazioni, che non è mai una prospettiva così settaria o veramente di partigianerie fine a se stessi, quindi intanto grazie. E niente, alle persone, ecco quello che vorrei dire alle ascoltatrici, agli ascoltatori, è di tenersi informate, di seguire le notizie, di non, e poi di vedere, di sperare anche che si riesca a fermare, perché comunque questo incendio noi non possiamo pensare che non ci coinvolga o non ci coinvolgerà. Noi siamo
sì.
qua.
Rimane il grande problema della mancanza di un lavoro per la pace, del fatto che non si riesca a fermare, che non ci sia un vero impegno per fermare il genocidio nella striscia di Gaza, che sia stato sostanzialmente invaso un paese senza che si sia mosso nessuno, sto parlando del Libano, e tutto questo è il quadro, insomma, che ci lascia insomma attoniti, ecco.
Guarda, io credo che a molti dei politici, dei governanti, di rappresentanti dei governi dell'Occidente e dell'Europa, ahimè completamente assente, perché si parla delle Nazioni Unite, ma io vorrei ricordare che l'Unione Europea è veramente il grande scomparso a livello di politica estera. L'abbiamo visto già nei vari conflitti precedenti, nelle varie situazioni di crisi precedenti, inizierei addirittura dalla Siria, poi dall'Afghanistan prima ancora che dall'Ucraina e dal conflitto fra Russia e Ucraina. Ma io credo che in questo caso ci siano in molti che in realtà non gli dispiace il fatto, quello che sta facendo Netanyahu, soprattutto il libero contro Hezbollah, al di là, al netto di quello che io posso pensare di Hezbollah. Però questa è una mia opinione, che è un po' confermata dai fatti, dal silenzio, dalle mancanze di condanna. E anche, voglio dire, non mi sembra che neanche i governanti libanesi si siano proprio stracciate troppo le vesti, no? Rispetto a questa cosa. Quindi anche qui andrebbe aperto un altro capitolo.
Sicuramente. Quello che mi sento di dire io invece in chiusura, insomma a nome di questa radio, è che pensiamo che la voce delle popolazioni si spende nelle piazze, e quindi pensiamo che sia importante stare nelle piazze, nelle manifestazioni, alzare la voce di chi non vuole il genocidio, di chi non vuole l'allargamento della guerra. Sabato 5 c'è un primo appuntamento, una manifestazione nazionale molto dibattuta, e noi ci saremo e la seguiremo anche da questi microfoni, ma insomma continueremo a parlare di tutto questo a partire da ora, insomma non smetteremo
assolutamente, lo so. Niente, grazie veramente,
grazie a te, ciao
ciao ciao, buonasera.
Vi lasciamo con appunto le dichiarazioni dell'esercito israeliano, che dice che è finito, lasciati i rifugi alla propria popolazione, hanno riaperto lo spazio aereo. Adesso andrà in onda Note Cose Città, ma con un occhio sempre alle notizie continuerà un po' a seguire quello che verrà, insomma le notizie che ci arriveranno.